Un caloroso saluto e un ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa nuova puntata del Castello della Coscienza, Conversazioni su Edelstein. La scorsa puntata, dopo un'ampia digressione sulla modalità di lettura di un racconto autobiografico, quale anche la storia di una famiglia ebrea è, abbiamo iniziato a prendere in considerazione il capitolo 3 di questo scritto steiniano, che porta il titolo Preoccupazioni e discordie familiari. In particolare, avevamo preso in considerazione due questioni. La prima, circa il fatto che al capitolo mancano 28 pagine. Avevamo sottolineato al riguardo l'atteggiamento fenomenologico di Edith, che si pone dinanzi al reale così come esso è, come le viene incontro, come si presenta a lei. Nulla censura del reale, ma tutto accoglie e rielabora. Da qui nasce la sua libertà interiore, che le permette di stare in piedi di fronte a qualunque fatto della storia, libertà che invece non sembra aver avuto chi ha sottratto queste 28 pagine mancanti. Senza voler giudicare alcuno, senza voler essere interpretativi, si può immaginare che chi le ha lette le abbia trovate sconvenienti e abbia preferito sottrarle alla storia. Possiamo comprendere, ma forse non condividere. Il reale, infatti, resta tale. Il problema siamo noi, che di fronte a esso proviamo imbarazzo. Forse pensiamo sia lesivo di una certa qual immagine e buon nome. Forse ci turba e preferiamo nasconderlo agli altri per, in realtà, nasconderlo a noi stessi. Forse, forse, ripetiamo, atteggiamenti comprensibili, ma che denotano immaturità, incapacità di stare in piedi e di trovare un senso al reale tutto intero, incapacità di portare il peso della verità tutta intera senza censure. La seconda questione, il suicidio dei due zii, uno da parte di padre e uno da parte di madre, a motivo di problemi economici. Anche qui, premesso l'assoluto non giudizio verso chi compie questi gesti estremi, avevamo sottolineato l'errore di prospettiva e di valutazione del significato della propria esistenza e del ruolo dei beni terreni, come Edith stessa, peraltro, scrive. Il terzo capitolo prosegue poi con la questione della sorella Else, quella che Edith aveva chiamato la mia bella sorella, la maggiore dei figli di August Stein, di 15 anni più grande di Edith. Gli studi della sorella Else sono nel campo dell'educazione dei bambini. Sposa il dermatologo Max Gordon e si trasferisce a vivere da lui ad Amburgo. Anche Max è di stirpe ebraica, ma entrambi sono atei. Al riguardo, così Edith scrive: per noi fu una delusione che le nozze venissero celebrate ad Amburgo e che non potessimo parteciparvi. Il nuovo cognato non si muoveva mai, tranne qualche volta per trascorrere un paio di giorni festivi con sua madre a Berlino. Non voleva lasciare il suo ambulatorio e neppure prendere un sostituto, perché con i suoi colleghi era sul piede di guerra. Mia madre, perciò, fu costretta ad accettare qualcosa che non rientrava assolutamente nei suoi propositi. La cosa più dolorosa fu che la coppia di sposi non ne volle assolutamente sapere della cerimonia religiosa. Entrambi erano completamente atei. Fu Fu un grande sacrificio per mia madre partecipare, malgrado questo, al matrimonio. E anche qui rileviamo la mancanza di altri quattro fogli, che qualche censore ha indebitamente ritenuto sconveniente consegnare alla storia. A proposito di Max Gordon, Edith racconta un particolare molto interessante circa la modalità e la sensibilità con cui svolgeva la sua professione medica. Scrive: Da giovane dottore si era costruito una vita ad Amburgo, pubblicando regolarmente inserzioni sui giornali che annunciavano al pubblico l'esistenza del suo ambulatorio. Vista la sua specializzazione, malattie venere e della pelle, e l'afflusso continuo di stranieri in quella città di porto, ciò aveva dato ottimi risultati. La Federazione dei Medici vedeva in questo procedimento commerciale una concorrenza sleale e un'offesa all'onorabilità professionale. Mio cognato non riusciva a capire il motivo per cui un abile e coscienzioso dottore non dovesse far sapere in modo semplice e pratico alle persone sofferenti dove potevano trovare aiuto. Nella foga con cui i colleghi si richiamavano alla dignità professionale, vedeva soltanto una mascherata invidia della concorrenza. Si lasciò perciò tranquillamente escludere dalla Federazione dei Medici. E parimenti accettò l'isolamento sociale che da ciò derivava. Durante ripetute discussioni si è difeso con grande acume e con la sincera indignazione di una coscienza pulita. Chiunque parlasse di questo argomento toccava ovviamente un punto dolente. Per il resto, Max era una persona amabile e perdeva difficilmente la calma, ma su questo punto poteva diventare molto brusco, dal momento che generalmente non tollerava opposizioni alle sue idee. I cambiamenti verificatisi nella professione medica negli ultimi anni gli hanno causato nuove difficoltà. Qui Edith si riferisce alle leggi razziali emanate nel 1933, che chiudevano le porte lavorative agli ebrei in Germania. Da questa descrizione, Max Gordon emerge dunque come una persona di saldi principi e alti valori, capace di difendere le proprie scelte di servizio anche pagando di tasca propria, nonché come una persona fondamentalmente equilibrata. Questa stabilità non caratterizzava però la moglie Else. Poche righe più sotto, Edith scrive: Naturalmente, anche sua moglie Else fece le spese di queste difficoltà. Ella amava e venerava il marito e in sua assenza difendeva le sue opinioni nel suo modo passionale, per la vita e per la morte. Ciò non le impediva però di contraddirlo in ogni occasione, sicché, malgrado il reciproco affetto, non vi fu più pace in casa. Già altrove, Edith aveva detto di Els che quando era ad Amburgo sentiva un'incontenibile nostalgia per Breslavia e per la sua famiglia di origine, così spesso partiva per raggiungerli. Dopo poco tempo di permanenza in casa Stein, però, iniziava a sentirsi alle strette. La relazione conflittuale con la mamma la esasperava, sentiva nostalgia di Amburgo e perciò ripartiva. In conclusione, Else sembrava essere una persona mai in pace in qualunque luogo si trovasse e con qualsiasi persona si relazionasse. Quella dei Gordon è una famiglia che Edith ha avuto modo di frequentare con abbondanza durante la sua adolescenza. Quando infatti decide di sospendere gli studi, È ad Amburgo che si trasferisce, in aiuto della sorella Puerpera. Qui vi soggiorna 10 mesi, traendone peraltro grande beneficio a livello fisico. Anche per Else la presenza di Edith è assai salutare. Scrive Edith: «Penso che il periodo nel quale rimasi con lei fu il più bello della sua vita matrimoniale. Ora aveva la compagnia che aveva sempre desiderato. Ci occupavamo di tutto quanto insieme, dividevamo le gioie e le preoccupazioni per i bambini. Quando la sera i piccoli dormivano e c'era ancora tempo prima del ritorno a casa di mio cognato, spesso leggevamo qualcosa insieme. E quando veniva una ragazza di fiducia, un caso raro, talvolta andavamo a teatro o a qualche concerto. Malgrado fossi ancora tanto giovane, Else parlava di tutto con me. Per lo più ascoltavo tranquillamente ed era difficile che replicassi. E quando mi sentivo in dovere di esprimere un'opinione divergente dalla sua, lo facevo con tale calma da impedire discussioni animate. Dal momento che mia sorella era contenta, anche la vita di mio cognato era più facile. Gli volevo molto bene ed ero sempre contenta che a mezzogiorno e alla sera, quando tornava a casa dall'ambulatorio. Edith, durante il suo soggiorno ad Amburgo, si prodigò molto come babysitter dei nipoti, permettendo a Max e ad Else di potersi godere qualche serata libera, loro due soli. In realtà, inizialmente Max qualche perplessità su Edith come babysitter la nutriva. È la stessa Edith a raccontarlo. Da principio mio cognato domandò a mia sorella, non in mia presenza, ma lei me lo raccontò in seguito, come fosse possibile affidare un bambino a una ragazza tanto trasognata. Lei allora replicava con forza: «Questa ragazza è mia sorella». Effettivamente si poteva fare affidamento su di me. In effetti, poi Max ebbe modo di ricredersi e instaurò con Edith un rapporto molto bello e molto profondo. Dopo 10 mesi, Edith tornò a casa, richiamata per la grave malattia di Harald, secondo figlio del fratello maggiore Paul. Pochi anni dopo si verificò una circostanza in cui l'intervento equilibrato di Edith si mostrò fondamentale per i coniugi Gordon. Di questo però iniziamo a parlare dopo un breve intervallo musicale. Dicevamo del nuovo intervento di Edith presso i coniugi Gordon. Così racconta Edith. I tre bambini, arrivati a così breve intervallo l'uno dall'altro e allattati per tanto tempo, consumavano le forze della madre, cioè di Else. Pur non essendo arrivata al grado di governare la casa, voleva farlo assolutamente senza domestiche. Così era sempre troppo stanca e divenne sempre più nervosa. Dall'altra parte, mio cognato soffriva delle difficoltà in cui era incappato nella sua vita professionale e a casa non trovava alcuna distensione. Così un giorno ricevemmo un espresso da Amburgo, ma questa volta ne fummo amareggiati. Mio cognato comunicava brevemente a mia madre che aveva lasciato il suo appartamento e la pregava di prendere sua figlia con sé. Prima non sarebbe tornato a casa. Per Auguste fu un colpo non indifferente. Non sentendosi in grado di affrontare la situazione, chiese a Edith di partire lei per Amburgo. E così fu. Ecco come narra Edith quella dura circostanza. Telefonammo a mio cognato per avvertirlo del mio arrivo, e io mi accordai con lui per un incontro in città. Nei miei confronti fu gentile e amichevole, ma non riusciva a nascondere l'agitazione che lo dominava. E io dovetti stare ad ascoltare tutte le amarezze che aveva accumulato nel corso degli anni. Non si lamentava solo di mia sorella, ma rimproverava anche mia madre per avergli scritto, dopo il fidanzamento, che avrebbe trovato in Els una moglie obbediente, la nostra buona mamma. La gioia che aveva nel cuore le aveva fatto considerare come un dato di fatto ciò che lei stessa sperava e si augurava, e aveva fatto sì che promettesse una cosa sulla quale non aveva alcun potere. Max chiese risolutamente che io portassi con me Els a Breslavia. Avremmo dovuto farla curare da un ginecologo o da un neurologo per fare in modo che si rimettesse in salute. Se poi avesse promesso di comportarsi in modo del tutto diverso da come si era comportata fino ad allora, avrebbe potuto tornare a casa. Vidi bene che non c'era niente da fare e che dovevo adoperarmi in ogni modo per convincere Els a partire con me. Anche questa non fu cosa facile. Ella non voleva assolutamente rinunciare ai diritti e ai doveri di casalinga, di moglie e di madre, ma soprattutto la separazione da suo marito le era insopportabile. Era in uno stato di eccitazione tale che effettivamente oltrepassava di molto i limiti della normalità. Persino di notte non c'era pace. Dopo molti sforzi, si dichiarò pronta a partire, purché Max fosse tornato nell'appartamento prima della partenza. Io dovetti presentare a Max le condizioni ed egli vi aderì. Partimmo il mattino dopo. Mio cognato ci accompagnò alla stazione. Prima della partenza mi tese ancora una volta la mano al finestrino e mi ringraziò per il mio aiuto. Edith colloca questo evento durante le vacanze di Pasqua del 1914. Edith è 23enne, tutto sommato giovane, ma capace di farsi carico di situazioni emotivamente pesanti. Sa lasciarsi coinvolgere, ma non travolgere dagli avvenimenti. Sa mantenere quella necessaria distanza che garantisce lucidità. Per questo motivo può essere di aiuto sia alla sorella Else sia al cognato Max. Nel suo racconto non ci sono sbavature. Non giudica né l'uno né l'altro. Rileva la fatica relazionale e offre il suo contributo concreto per cercare una soluzione che riporti un po' di armonia nella coppia. Di fatto, la sua mediazione porta buoni frutti. Così scrive ancora Edith. La situazione a Breslavia fu difficile per tutti. Infine, Else ebbe il permesso di ritornare a casa. Un secondo conflitto di questo genere non si è mai più verificato, sebbene Els non fosse di certo sostanzialmente cambiata. Era divenuta un poco timorosa e manteneva il controllo durante le discussioni. Con l'avanzare dell'età, entrambi divennero più tranquilli. A ciò si aggiunse che le figlie, crescendo, divennero un appoggio per la madre, la quale dava loro la più completa fiducia. Inoltre, la diminuzione dell'attività ambulatoriale costrinse mio cognato a un'estrema sobrietà. Dovette perciò essere grato a sua moglie, che aveva saputo amministrare la casa con quasi niente e, nei primi tempi, aveva messo da parte dei risparmi. La difficoltà economica che li opprimeva e la salute sempre precaria di mia sorella continuarono a costituire una costante preoccupazione per nostra madre. Tuttavia, ad Amburgo la crisi più brutta fu superata. Ci fermiamo ora per un breve intervallo musicale. La vicenda di cui abbiamo ora parlato ci offre uno spunto di riflessione molto importante circa la modalità relazionale che mettiamo in atto. Il contesto sociale e culturale in cui siamo inseriti è fortemente iperemotivizzato. A essere osannate sono le sensazioni forti. Sentire, inteso proprio come eccitazione dovuta alla percezione, è un po' la parola d'ordine che caratterizza il nostro tempo. Le emozioni danno colore e calore alla vita. Senza di esse, l'esistenza sarebbe caratterizzata da un'affettività, dal momento che i sentimenti altro non sono che il perdurare dell'emozione nel tempo. Se dovessimo dare una definizione delle emozioni, potremmo dire che esse sono delle spinte all'azione. Questo significa che hanno in sé un'energia che porta la persona ad agire. Quello del percepire è un atto passivo, nel senso che la persona si trova a sentire indipendentemente dalla sua volontà. Nessuno può decidere o scegliere cosa percepire. Proprio per questo motivo, le emozioni in se stesse non sono né buone né cattive, non sono quindi soggette ad alcun giudizio morale. Spesso ci sentiamo in colpa, ad esempio, quando percepiamo in noi un moto di rabbia o quando la sola vista di una persona ci irrita o altro di simile. In realtà, questo senso di colpa è fuori luogo, nel senso che la percezione è un atto involontario. Se l'emozione è spinta all'azione, significa, come abbiamo detto, che porta la persona ad agire. Ad essere dunque oggetto di valutazione morale non è perciò l'emozione, ma l'azione che all'emozione fa seguito. Ciascuno, infatti, può scegliere come esprimere le proprie emozioni. Una possibilità è quella di negarle, di non esprimerle. Questo succede quando ci ipercontrolliamo, perché le emozioni ci imbarazzano. Non è però una buona soluzione, perché l'emozione permane dentro di noi e cerca altri modi per venir fuori, modalità che molto probabilmente si mascherano e imboccano la via dell'inconscio. Un'altra possibilità è quella di esprimere le emozioni in maniera istintiva, immediata. Potremmo chiamare questa situazione scontrollo dell'impulso. Probabilmente era la modalità espressiva messa in atto da Els nella sua relazione con Max. Dietro tante nostre azioni violente, dietro lo sbattere le porte quando siamo arrabbiati, dietro il nostro alzare la voce nelle discussioni, c'è proprio questo scontrollo dell'impulso. L'emozione della rabbia che viene scaricata in maniera immediata e istintiva. Così vale per tutte le altre emozioni. Una terza via, invece, quella matura, consiste nell'esprimere le emozioni con controllo, cioè dopo averle vagliate e aver scelto, passando per la ragione, la modalità più adeguata. Questo, naturalmente, implica la capacità di stare con le proprie emozioni, siano esse piacevoli, siano esse sgradevoli. È infatti solo dopo essere stati con la percezione che possiamo comprenderla e scegliere come manifestarla. Edith, con la sua capacità di mediazione, sembra testimoniare di aver raggiunto già, pur così giovane, una buona gestione delle emozioni. È stata in grado di ascoltare sia la sorella sia il cognato. Sicuramente della vicenda si sarà fatta un'opinione personale. Sicuramente avrà provato ansia o rabbia o indignazione, ha però saputo contenere queste sue percezioni, non sbottarle. Questo le ha poi permesso di mettersi al servizio di entrambi e di aiutarli a trovare una soluzione. Ancora, le emozioni portano sempre un coinvolgimento del corpo. L'arrossire, il sudare, il diventare tachicardici, il tremare, esperienze che proviamo tutti. Se è vero che l'emozione coinvolge il corpo, è vero anche il contrario. Il corpo condiziona sia la percezione dell'emozione, sia la capacità di gestire l'espressione dell'emozione. Proprio in Else e Max abbiamo un esempio. Else, provata dalle maternità e dall'affaticamento per la gestione della casa, si esprime in maniera scontrollata. Max, teso per il lavoro, non riesce a fare da contenimento alla moglie. La relazione giunge a un punto di rottura. Interessante la notazione che Edith fa. Quando i due coniugi invecchiano e alcune tensioni esterne si allentano, i due riescono a relazionarsi meglio, sebbene nessuno dei due sia sostanzialmente cambiato. Cosa ricavarne dunque? Una grande attenzione al nostro mondo emotivo. Se infatti, ripetiamo, non siamo responsabili delle emozioni che proviamo, siamo però responsabili del modo in cui esprimiamo emozioni e sentimenti. Dal momento poi che molto potere condizionante hanno le emozioni sulle relazioni, siamo responsabili, a maggior ragione, di come scegliamo di agire a seguito delle nostre emozioni. Potremmo persino dire che la qualità delle nostre relazioni, per quanto spetta a noi, rispecchia la maturità gestionale del nostro mondo emozionale. Siamo così giunti al termine di questa undicesima puntata, scaricabile come sempre dal sito www.edistein.name. Il nostro prossimo appuntamento sarà tra 15 giorni. Martedì 18 giugno, sempre alla medesima ora. Arrivederci a presto e buona festa del cuore di Gesù venerdì e del cuore di Maria sabato.